Ciao a tutte e a tutti. E sì, esattamente un anno dopo, dove l'occasione da una parte è anche riprovare un po' a prendere le fila del complesso e crudele mondo delle politiche migratorie, tutto quello che si porta dietro, e allo stesso tempo anche aggiornare, quindi diciamo il lato bello, quello che si sta continuando a muovere ovviamente da parte dei diretti interessati e da una rete di solidarietà che è fondamentale, anche perché ormai penso che l'abbiamo un po' capito tutti quanti che se stanno male gli immigrati, se proprio ci stanno antipatici, comunque alla lunga stiamo male anche noi, quindi così un sentimento tra solidarietà e amor proprio. Cosa è successo? È successo che sicuramente la spinta, appunto, che poi tante volte abbiamo raccontato qui, che è venuta da appunto gli angoli più remoti di questa penisola, penso ai ghetti del Foggiano, i ghetti calabresi, i ghetti lucani, chi più ne ha più ne metta, ecco, anche i ghetti piemontesi, ecco, non è che al nord non ci stanno, sono stati spesso raccontate qui le loro lotte, lotte che appunto hanno sempre avuto il bisogno, la necessità ovviamente naturale di mettersi in connessione con altri territori, anche perché poi le questioni sono quelle, e questo diciamo lavoro di relazioni, quindi forse lavoro no, c'è questo andare avanti di relazioni, ha portato negli ultimi mesi, nonostante appunto i mille divieti, le mille chiusure e limitazioni, al crearsi di appunto coordinamenti, sono appunto cose assolutamente informali, formate da compagni che stanno dentro a collettivi, sindacati come il SICCOBAS, a confrontarsi anche nei loro territori su questo problema, dove appunto ben sappiamo che i diretti interessati hanno sempre posto l'attenzione, cioè se non affronto un tema di appunto condizione giuridica, io poi tutte le altre lotte mi ricascano contro, nonostante poi li abbiamo visti sempre protagonisti nelle lotte e nei contesti lavorativi. Appunto, ho nominato i Facchini, SICCOBAS, viene in automatico Facchini, la logistica, alla lotta per la casa, appunto in tutte le sue mille forme che ha preso e che prende, quindi nonostante appunto questo fardello in più di un non riconoscimento giuridico o un riconoscimento no parziale, c'è sempre stato un mettersi in gioco, proprio perché o lotto o soccombo, ecco, nel senso che ci sono vari modi purtroppo di soccombere, no? Quindi ecco, dalla spinta che poi aveva portato, come ricordavi tu all'inizio, a quella sanatoria, no? Che ben sappiamo che la Bellanova all'epoca e chi per lei hanno appunto celato dietro un discorso di dire abbiamo bisogno di manodopera, quindi per questo facciamo una sanatoria. Ricordo,
abbiamo bisogno di braccia, diceva,
sì,
proprio.
Esatto, appunto, di persone che stanno in campagna, quando in realtà appunto il gioco era andato in un altro modo, cioè venivamo da mesi, da anni, soprattutto gli ultimi mesi, di forte pressione da chi appunto in campagna vive e lavora, i famosi braccianti, ed è stato creato un ennesimo mostro, forse tra i più pasticci più grandi che sono stati fatti negli ultimi anni in termini di sanatorie, poi ovviamente tutto ammantato da un immobilismo, da virus, da pandemia che giustifica la qualunque ormai, quindi nel senso, nonostante le fatiche, nonostante poi magari ci ritorniamo dopo, anche le evoluzioni rispetto ai decreti sicurezza, che rimangono comunque un grandissimo problema non solo per gli immigrati, si è iniziati a creare appunto dei momenti di confronto territoriali qui a Roma, come appunto Torino, ma il Piemonte anche, penso appunto ai luoghi di raccolta piemontesi, come a Milano, come a Napoli, come a Foggia, continua così come continua in Calabria, quindi continuano momenti di confronto che stanno portando appunto anche alla costruzione di momenti di piazza, quindi appunto possiamo già garantire il fatto che il 12 aprile sarà uno di questi primi momenti di piazza, sicuramente qui a Roma, poi magari daremo i dettagli più avanti, però ecco, intanto tenetevi liberi, allertatevi per il 12 aprile, in mattinata ci sarà un momento di piazza dove viene messo al centro, costruito dai diretti interessati, da Solidali e quant'altro, proprio appunto 12 aprile.
Ecco, intanto una data di cui da prendere in carico, ecco. Noi l'anno scorso abbiamo passato in rassegna praticamente la storia delle sanatorie di questo paese. Tra l'altro era una storia che non veniva rinnovata da numeroso tempo, e abbiamo ricordato parecchie delle mobilitazioni passate, perché furono una spinta sociale molto forte. Si parla di piazze con migliaia di persone che non solo avevano una necessità, ma seguivano quella scia di rottura con l'esistente, per dire chiaramente da che parte sto. Da che parte sto, proprio nel sistema di sfruttamento, nel sistema di controllo, nel sistema che mi vivo anche io sul mio corpo. Ora, noi abbiamo già parlato di un appuntamento in strada, un'assemblea, anzi due assemblee che ci sono state a Roma. Se ti va un po' di restituire le sensazioni, le parole, la spinta, perché va ricostruita un po' quella tensione. Ora, mi ha ricordato 12 aprile, forse è una data, non so, forse magari mi sbaglio, però è una data che in passato ha visto tantissime persone venire a Roma. Magari sbaglio, era un corteo? No, non era aprile, non era niente. Ecco, però ci fu un appello forte dalle campagne, e ci fu un riversarsi per le strade di Roma, tra l'altro in maniera piuttosto numerosa, e forse va ricostruita un po' quella tensione là, quella roba che non è che metteva al centro soltanto la condizione di chi lavorava nelle campagne, ma chi anche è costretto all'invisibilità nella vita in città.
Sì, esattamente, era novembre.
Era novembre,
sì, non vabbè. Capisco la confusione, infatti anch'io mi sono arrampicata nella mia memoria. Sì, nel senso, il momento in piazza che tu ricordi molto bello era nel novembre 2016, tanto tempo fa. In realtà poi appunto in mezzo di cose ne sono successe, però a quel novembre 2016 si era arrivati, appunto, sicuramente la spinta veniva dalle campagne, che poi nel 2015, che poi è stato un anno su vari fronti di grandi lotte, pensiamo ai CPR, pensiamo nei centri d'accoglienza, pensiamo alle frontiere di tutta Europa, quindi diciamo su quell'onda di quelle spinte che andavano poi nella stessa direzione a seconda del contesto, c'è stata una bella chiamata in strada, ovviamente anche lì frutto di incontri tra soggetti, persone che lottano appunto nelle campagne, e come ricordavi tu, la condizione anche di chi sta in città, che è una condizione, passatemela, per certi versi anche molto più feroce e crudele, perché poi con tutti, ovviamente, senza dover mitizzare nulla, no? Perché poi spesso è facile cascare, no, in questo tranello, nei ghetti si creano delle forme anche di solidarietà, di sostenibilità, non solo quello, c'è anche un feroce sfruttamento, quindi senza dover appunto idealizzare o distruggere niente, ma obiettivamente immaginare come tutto questo, visto che siamo in città, è molto più difficile.
Semplicemente guardando anche alle nostre vite, che sono piuttosto atomizzate, possiamo dirci che in un contesto dove si vive insieme le relazioni risultano anche un appoggio, ecco.
Esattamente, anche banalmente, perché poi di questo parliamo senza dover appunto far scendere la lacrima, c'è gente che non mangia, è una cosa oggettiva, riguarda migliaia di persone, e quindi in una dimensione collettiva almeno mangi, no? Quindi questo sicuramente. E quella giornata del novembre 2016 veniva in piazza un po' poi sempre non i soliti noti, per fortuna, ma i soliti problemi in parte e anche appunto dai contesti già di per sé conflittuali, no? Perché appunto l'abbiamo detto anche qui tante volte, cioè l'essere immigrato è di per sé appunto avere sul proprio corpo una frontiera che ti attraversa in ogni modo, quindi diciamo un po' una conflittualità.
Bene, bene.
Ecco.
Ma questo non lo tiravo fuori perché deve essere per forza la forma corteo quella a portare una conflittualità nella metropoli, può essere anche un presidio, un momento di visibilità, un blocco. Abbiamo ricordato la gru a Brescia, abbiamo ricordato tantissime forme di protesta che in un certo qual modo hanno creato quel clima. Dove poi le lotte quotidiane, dove i singoli picchetti, i singoli blocchi, i singoli scioperi o i singoli presidi davanti le commissioni territoriali o le questure e via dicendo avevano una forma e un respiro perché si parlavano in giro per l'Italia. Ecco, questo non per dire che bisogna tendere per forza a riattraversare le strade in massa e per forza poi di questa città un po' sonnolenta.
Esatto, appunto, magari attraversiamo strade più interessanti, però era chiaro l'intento, cioè quello di riprendere un po' quello spirito che è il tentativo con le distanze da Covid che si sta provando a fare, distanze appunto che sono aumentate anche in questa città, no? Quindi purtroppo poi lì si potrebbero aprire altri parentesi. Quindi no, sicuramente questo è l'intento e si va in questa direzione. Poi così alzo anche un po' la palla, pensiamo appunto, l'abbiamo nominati varie volte, Facchini che lottano in uno dei settori appunto più importanti, quello della logistica, la recente repressione che poi hanno subito, no, su vari fronti, che è andata anche così a colpire per un certo verso anche per la prima volta il fatto che appunto tu sei non solo un lavoratore che lotta ma sei anche un immigrato e quindi gli strumenti per farti male, sì,
con la proposta di revoca
dei permessi di soggiorno. Esatto.
Allora, sono le 16:30, solo un po' di musica, poi torniamo in voce e lo facciamo con una corrispondenza. Con chi andiamo a parlare?
Lui appunto è un compagno dei Sicobas, un facchino, e niente, poi lui si presenterà.
Va bene, solo un po' di musica, dai. E allora bene, 16:34 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, iniziamo il giro di telefonate, vi abbiamo introdotto qual è l'argomento della trasmissione di oggi, qui con una compagna della rete Campagna in Lotta. Ti chiediamo a te, insomma, introduci questo primo collegamento così iniziamo un po' a vivacizzare la trasmissione, ecco.
Sì, ciao, allora... Ciao, sì, nel senso io ti lascerei direttamente la palla, abbiamo la parola, abbiamo prima appunto anticipato il tuo intervento in questa chiacchierata appunto su queste mobilitazioni che stiamo organizzando appunto sul tema delle politiche migratorie, documenti, razzismo, quindi ti lascio a te la parola, grazie.
Buonasera, io sono... Mi chiamo Youssef, sono lavoratore immigrato della logistica, lavoro da quasi 10 anni in questo settore come facchino, cioè abbiamo fatto tante lotte per il fatto anche del permesso di giorno, anche per migliorare le condizioni di lavoro. Sono stato unito in questa lotta che è stata gestita da Campagna in Lotta per richiedere, scusatemi se...
Tranquillo, tanto siamo qua, siamo le stesse persone che ci incontriamo alle assemblee.
Comunque, cioè, sono stato unito in questa lotta per per l'attacco patronale che stiamo subendo come lavoratori della logistica, le revoco del permesso di soggiorno e la divieto di dimora di alcuni compagni in Piacenza, e anche per migliorare le condizioni di migranti in Italia, e anche per dire no al ricatto del permesso di soggiorno, di diritti di cittadinanza, anche del permesso di soggiorno contro i lavoratori immigrati, e questa cosa ci indebolisce tutti, sia immigrati sia italiani, perché che lotta non deve essere ricattato, non deve essere ricattato con il procedimento di revoca dei permessi di soggiorno, ecco. E anche sono unito per questa lotta, anche per dare una mano ad alcuni immigrati che hanno lottato da tanto tempo per avere un permesso di soggiorno, con la procedura di regolarizzazione promossa dal governo Conte Bis, al momento è totalmente bloccata, solo l'1% del 207.000 domande di regolarizzazione avevano concluso l'iter con il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro. Io vedo che questo è un fallimento del governo, perché non puoi lasciare delle persone senza un permesso di soggiorno, perché col permesso di soggiorno possiamo accedere a tanti servizi che senza non possiamo accederli, e dico, noi siamo tutti degli esseri umani, dobbiamo essere trattati tutti uguali, ecco. Chiudo qua e grazie di tutto e a tutti.
Ciao, sì, grazie mille. Senti una cosa, se potevamo appunto chiederti una cosa, appunto anche per capire meglio certi meccanismi, come appunto tu dicevi, questo legame che è uno poi dei punti che da sempre rimane una delle richieste più forti tra permesso di soggiorno e contratto di lavoro, è chiaramente un problema, nel senso, se dovessi pensare a me come immigrata, io sarei sicuramente irregolare da anni, e così conosco centinaia di persone, no? Io volevo chiederti, nel senso, all'interno appunto della vostra lotta, che è una lotta di esempio in quanto di durata, di lunghezza e appunto di grande coraggio, la questione dei documenti, no? Poi soprattutto alla luce, non solo su Roma, sul Lazio, ma in generale, se vi siete confrontati, cioè anche alla luce della revoca, della richiesta di revoca di questi permessi, volevo capire da una parte appunto che eco sta avendo nei magazzini tra le persone, visto che la maggior parte poi sono immigrati, e avere anche degli aggiornamenti su appunto questa questione della revoca. Grazie.
Allora, io vi racconto la mia storia. Io da 10 anni ho iniziato a lottare perché lavoravo con delle cooperativi che prendono l'appalto dei multinazionali, tipo, io siccome lavoro al GLS parlo di GLS, poi è valido anche per tutto, per TNT, Partolini DHL e il resto dei servizi della logistica. Io in 2010 ho iniziato la lotta perché mentre andavo a fare il nuovo del permesso di soggiorno, ho portato il CUD e le buste paga alla questura per rinnovare il permesso di soggiorno, perché loro ci chiedono il contratto e le buste paghe per mostrare che tu stai in Italia e stai lavorando. Quando ho portato quei documenti lì, mi sorprende il poliziotto che fa le domande dei traci, che sta in ufficio di immigrazione, e mi dice che questi documenti che hai portato sono tutti falsi, sia il CUD sia le buste paghe. Io gli ho detto, guarda, se non mi credi, vieni e andiamo al lavoro insieme per mostrarti che io non ci ho portato dei documenti falsi, e questi sono stati dati dall'azienda. E alla fine loro non volevano neanche venire, hanno capito che non sono stato io che ho portato quelli documenti, mi hanno detto non possiamo fare niente, tu devi andare all'ispettorato di lavoro a fare la denuncia. Infatti ho fatto quella cosa lì per prendere di nuovo il permesso, e poi alcuni amici mi hanno detto che ci sono dei sindacati che per proseguire la lotta ci danno la mano loro. Infatti ho fatto così, però alla fine non ho risolto niente. Io perché ti racconto questa storia? Perché io come lavoratore immigrato, e anche questa cosa valida secondo me anche per un lavoratore italiano, quando uno va a chiedere il diritto di essere regolarizzato e anche di come minimo diritto di rispettare il contratto nazionale della logistica, loro ci dicono non possiamo fare niente, o ci dicono vai a fare un'avvertenza, e poi alla fine neanche vanno a fare i controlli alle aziende dove ci sono dei immigrati, anche italiani trasfruttati. E poi quando noi come operai abbiamo pensato di iniziare a fare delle lotte, delle iniziative per mostrare che queste cose qui noi non le accetteremo, e dobbiamo essere regolarizzati, dobbiamo essere trattati come gli altri, e non devono essere dei lavoratori di serie A e serie B. E lì è iniziata, siccome i poliziotti sono cominciati a venire, anche gli ispettorati di lavoro sono cominciati a muoversi, però non per difendere noi, per farti un verbale, perché deve bloccare un camion o deve protestare o deve fare un sciopero, e ci fanno anche la revoca del permesso di soggiorno, e ci bloccano anche la cittadinanza. Questa cosa praticamente è successo a tanti lavoratori immigrati che hanno lottato in questi 10 anni almeno sul settore della logistica, e penso anche su altri settori, e per questo io spero che lo Stato, prima, se loro non vogliono che noi scioperiamo o facciamo delle manifestazioni o combattiamo per i nostri diritti, devono fare il loro lavoro prima che noi ci svegliamo, perché questa cosa io la vedo ingiusta. Quando voglio io lottare e chiedere i miei diritti, loro ci arrestano come dei criminali, invece i criminali non vanno a lavorare, vanno a rubare o vanno a fare delle cose che noi non lo facciamo, perché noi siamo dei lavoratori che lavoriamo ogni giorno anche paghiamo le tasse come tutti i cittadini che stanno in Italia, e non vedo perché dobbiamo essere trattati in questa maniera. Ecco, chiuso. Grazie mille.
Grazie a te, grazie mille.
No, grazie davvero, grazie anche per aver raccontato un pezzo di storia tua, perché serve a far comprendere, anche se sono storie di vita diversi, però qual è la condizione che si vivono migliaia di persone in questo paese, e anche darci coraggio, perché vedere voi quando lottate a noi dà tanto coraggio nel scegliere anche noi che cosa fare nella nostra vita, ecco. Grazie per quello che fate, sono lotte coraggiose, tenaci.
Grazie a voi.
Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
E allora, bene, abbiamo avuto un primo intervento, è chiaro anche il punto di vista di chi lavora da sfruttato, ovviamente noi mettiamo sempre al centro la vita di tutte e tutti quanti, anche chi non può fare ingresso in questo paese perché si ritrova intrappolato in navi quarantena, o chi si ritrova intrappolato in centri di espulsione, centri d'accoglienza, con vite con limitazioni immense. Un attimo, se ti va di hai qualcosa da dire? Se no rispondo al telefono. Rispondi, ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo in voce.
Ciao, sono Gavino. Quello che ha detto questo compagno ultimamente è successo anche a mio figlio, senza il problema del permesso di soggiorno, dei documenti, ma praticamente la medesima cosa. È stato assunto da in un ambiente della logistica e oltretutto c'era l'automezzo che non era neanche assicurato, non è stato retribuito, ha dovuto pagare una forte contravvenzione perché l'automezzo non era assicurato e niente, è andato all'ispettorato del lavoro, sindacati eccetera eccetera, non c'è stato niente da fare, o spendeva una barca di soldi a fare causa o altrimenti non c'era altra soluzione. Quindi io sono di un parere, lavoratori di tutto il mondo, unitevi.
Va bene, ecco, ti ringraziamo per la tua testimonianza. Ovviamente qua mettevamo un po' al centro questa questione del permesso di soggiorno, perché è anche legato al contratto di lavoro, è un doppio ricatto che riguarda migliaia di vite in questo paese. Tra l'altro facciamo anche riferimento a chi neanche può lavorare perché non ha un documento o si ritrova a lavorare in nero. In questo anno abbiamo visto che significa lavorare in nero, significa non, cioè, morire di fame praticamente in un paese con una crisi sanitaria del genere. Quindi provavamo insomma a visibilizzare tante vite che
ecco, questa è in ragione, una situazione ancora più grave quella. Però il discorso è che tutti i lavoratori si devono unire e lottare insieme.
Va benissimo.
Sia quelli che vengono da fuori che quelli che hanno la cittadinanza.
Va benissimo, anche disoccupati. Un abbraccio forte.
Un abbraccio forte. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. E allora, bene, che facciamo? Ci ascoltiamo un altro un po' di musica, poi ritorniamo in voce e organizziamo la prossima corrispondenza, dai. Et si tu portes pas de vrai caïd de Wayman, mais personne nous contrôle vraiment à part le fric, le sale fric. Question de sous plus vif qu'un sale flic. Rien ne marche, riche nargue, schnapp en chasse avec hargne. Caillasse charme, sur la justice on s'acharne. Pourquoi la rage, mon frère? Tourner la page sur les bavures noires. Comment faire en restant dur envers le système?
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao. Ti chiamo Sidi. Abito a Foggia adesso.
Ok.
Sono venuto a Foggia 3 settimane.
Per lavoro in campagna?
Sì, sto lavorando in campagna, abito a Borgo Mezzanone.
Ok, la pista di Borgo Mezzanone. Tante volte abbiamo sentito anche altri fratelli, altre sorelle parlare da là della lotta per i documenti, per la casa, per i contratti di lavoro. Abbiamo seguito tante volte gli scioperi lì.
Però il problema è che i documenti, tutti i documenti stanno bloccando in prefettura e dicono se non ti lavoro, non ha avuto la possibilità di dare il tuo documento, però che non ti lavorare. Allora, le persone che stanno lavorando in campagna, i padroni ti fanno un contratto, ma questo contratto non è legale. Non posso cambiare il tuo permesso di soggiorno, ma stai lavorando così, ti fanno un contratto di 2 mesi oppure 4 mesi, alla fine loro ti danno un busta paga di 5 giorni, e così non va bene. Anche alcuni si lavorano e 4 ore a 4,50 euro, così anche così non va bene. Deve lavorare meno e ora deve pagare 5 euro, 6 euro di più, ma tante persone di qua stanno lavorando ora però 4 euro, 3,50 euro, così è una vita molto difficile per noi, anche noi non abbiamo, noi bisogna fare una lotta per questa situazione che siamo dentro adesso, che la legge di Salvini hanno fatto molto casino di noi. Tutte le persone che hanno un permesso di umanitario hanno perso tutti, anche nessuno lo sa perché si bloccano ancora i permessi di soggiorno in questura. Hanno detto che la legge di Salvini è cambiata, ma fino adesso niente si cambia. Ogni volta che si vanno in questura è per chiedere loro e perché il permesso di soggiorno è ancora bloccato. Io sto lavorando e ti fai vedere i contratti, i busta paga, e loro ti dicono devi aspettare che la commissione territoriale ti risponde. Ma quando devi rispondere? Non lo so, non posso, anche adesso se non hai documenti non posso lavorare. Allora i documenti sono bloccati, come posso fare per trovare i contratti se non hai documenti? È molto difficile adesso.
Sì, poi tra l'altro appunto, da come è stato già detto, tu sei in un territorio adesso, quello della provincia di Foggia, Borgo Mezzanone, che conosciamo bene, visto che da lì negli ultimi anni sono partite tantissime lotte sui documenti che hanno anche appunto portato dei risultati, e come anche diceva il compagno prima, sappiamo bene che la lotta è dura, no? Quindi bisogna insistere, anche perché qui appunto si parla poi di organizzazione del lavoro e dei grandi profitti che vengono fatti, anche perché voi siete irregolari, non solo per questo ovviamente. Senti una cosa, tu all'inizio dicevi che sei adesso a Foggia da 3 settimane per lavorare, se no in genere dove stai quando non sei a Foggia? Mi senti?
Sì, sento, però anche 2019 sono venuto qua, però io sono il permesso di umanitaria ancora in costura, sempre mi danno un appuntamento, sempre mi danno un appuntamento, gli ha detto che non posso aspettare solo il appuntamento senza lavoro e non posso fare niente, la mia vita sta così, non è facile vivere così senza lavoro. Quando ho venuto qua e faccio solo 6 mesi o 5 mesi, poi tornare a Milano per far vedere come è successo, ancora i problemi di documenti, ma ora niente si cambia.
Conosciamo purtroppo appunto bene questo appunto essere imprigionati dentro queste questure che diventano non più degli uffici ma dei buchi dove vengono risucchiate le esistenze delle persone. Ma a Milano invece da un punto di vista, cioè, appunto, di lavoro, anche di esperienze, ci vuoi raccontare qualcosa, proprio perché stiamo facendo questo giro un po' d'Italia per capire appunto le fatiche tra chi sta in campagna, chi lavora nei magazzini, chi vive in una grande città?
Anche a Milano io conosco che tante persone che lavorano in magazzinieri e alcune hanno fatto un contratto indeterminato e mi hanno detto così che è un contratto determinato, ma fino adesso il loro permesso è ancora bloccato e si prende avvocati e non si cambia niente. E se hai detto che quando abbiamo trovato il contratto e deve vedere il tuo permesso di soggiorno, ma loro hanno un contratto indeterminato e anche il permesso ancora è bloccato.
Purtroppo è molto chiaro, infatti anche queste, no? Quindi questo è un altro aspetto ancora dei tempi incredibili che hanno le questure, che molto spesso poi o ti bloccano i documenti per contratti falsi, appunto per quello che veniva anche raccontato prima, o molte volte te li danno già scaduti, quindi ricomincia una vera e propria tortura, ecco, quindi appunto. Purtroppo hai reso molto bene questo senso di fatica, che però appunto, siccome è un problema, come è stato già detto, che da anni viene affrontato e ha avuto anche delle sue vittorie ovviamente quando la lotta c'è stata davvero e non è stata uno scendere in piazza così per farsi una passeggiata, sono stati portati a casa anche importanti risultati. Quindi appunto ti ringraziamo per questo contributo, per averci raccontato quello che ti accade, e continuiamo appunto, come stiamo facendo, a rimanere in contatto e a organizzare diversi momenti di lotta tra Milano, Foggia, passando per Roma. Grazie.
Grazie mille, a presto.
Eccoci di nuovo con un altro compagno, e appunto anche lui è un lavoratore della logistica, un facchino, un combattente, quindi ti lasciamo la parola a te.
Sì, buonasera a tutti gli ascoltatori. Io mi chiamo Machele Yemane, vengo dall'Eritrea. Lavoro in ICDA come facchino Metra Focus Log. Io per questa iniziativa di permesso di soggiorno, ma anche nella mia vita con tutti gli stranieri, con tutti gli africani che vengono dall'altro paese, che vengono qua in Italia senza documenti, ha avuto pure questa esperienza, tante cose che perdere tempo di prendere permesso di soggiorno. Guardate, anche il popolo italiano, anche se non capiscono questa situazione che viviamo noi, soprattutto è una cosa grave, perché per esempio io quando prendo permesso di soggiorno, il primo permesso di soggiorno che prendevo, che ha preso, senza, diciamo, motivo di prendere questo permesso di soggiorno, il primo tanto ti dicono vieni domani, dopodomani, un mese, due mesi, passa un anno, vedete, senza documenti non può avere lavoro, non può affittare la casa, non può avere sanità, anche se c'hai famiglia con bambini, con tutto il problema che esista, senza documenti non può fare nulla. Quindi questa iniziativa adesso stava facendo la lotta veramente per arrivare a un punto che per risolvere questo problema, non per prendere anche i documenti, per rispetto pure, per rispetto ratissimo, perché se uno, c'è una parola, dice che ma siamo tutti uguali, ma non siamo uguali, non siamo uguali veramente noi, questi 13 anni che sto qua in Italia, ma una cosa che non aspettavo mai, mai. Non è che io vengo qua da terzo mondo, che arrivo, trovo tutto liscio, impossibile, però non aspettavo neanche una cosa del genere, quello che stiamo passando adesso. Uno senza documenti non può avere nulla, nulla. Vai in questura adesso, o vedete se in questura, prefettura di Roma, in questura di Roma, ma guarda la gente lì, fanno la fila, vengono la mattina all'una, alle due di notte, fanno la fila per aspettare alle 10, poi se ti danno devi aspettare 6 mesi, 2 mesi, 2 anni, addirittura arriva scaduta pure il documento dopo che ha aspettato tanti anni. Quindi veramente è una cosa che con la lotta si può fare tutto. Noi unica arma che ci abbiamo, la lotta, insieme, tutti insieme, può risolvere tutto. Può risolvere tutto. Io in storia torno indietro, gli italiani nel 70, nel 75 dicono che vanno anche per i lavoratori, fanno tante lotte. Adesso, in questo momento, non credo che nessuno italiano. Noi l'unica arma, gli stranieri che ci abbiamo qua, l'unità di lavoratori, andranno tutti insieme che risolvono il problema, fa la lotta, sciopero, si blocca, è così, l'arma unica che abbiamo è solo quella. Quindi l'unità di lavoratori, l'unità di tutti, comunità che ci sta insieme, può risolvere tutto. Io credo sempre così. Entro questi 10 anni che lavoro, 5, 6, 7 anni che lavoro qua in Istituto, anche prima ci stanno qualche lavoratore che lavorano lì. Io come delegato di SDA, di tutti i lavoratori che si stanno di Sicopas, che lottiamo sempre, c'è gente che lavora 15 anni, 16 anni, maggior parte tutti stranieri. Gli italiani non è che non le piacciono, perché non le frega niente, non vuole vedere neanche la giornata. E questa cosa riguarda per tutto. Se io vivo in Italia, che sono in Italia, io parte di uno che per tutti gli italiani, per forzare l'Italia, che siamo qua, siamo tutti uguali, per dire solo di dire che è uguali. Però d'altra parte, se vedi là, io soffro per questi documenti che ci stanno. Addirittura quando vedete adesso Piacenza, quella che state chiedendo, perché il decreto di Salvini dice che no, perché i documenti deve avere tutto regolare, se uno viene con lo studio o quel lavoro deve stare senza documenti, come fai? Anche non può studiare neanche, non può neanche lavorare, non può avere sanità. Io sto qua, c'ho famiglia, c'ho mutuo, c'ho da pagare tutto, come tutti gli italiani, i cittadini italiani. Quindi questa cosa non riguarda soltanto gli stranieri. Grazie a voi pure racconto questo programma che deve rafforzare anche gli italiani, deve rafforzare questa situazione per risolvere questo problema. E io penso così e grazie.
Siamo molto d'accordo con te, grazie davvero. Speriamo che la tua voce arrivi forte e chiara. Sei stato
grazie,
davvero.
Grazie, se ci avete un po' di tempo, fate sentire musica eritrea di Abraham Aforti. Grazie. Se ci avete tempo un po'.
Ok, adesso proviamo grazie. Un attimo a organizzare. Grazie a te. Ciao.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie.
Vai.
Sì, nel senso appunto sono state anche qui tirate fuori diverse questioni. Un paio di volte è uscita fuori appunto il tema sanità, no? Un tema che ora riguarda tutte e tutti, no? Un po' tutti esperti, un po' tutti coinvolti, anche appunto in un momento molto duro e molto difficile. E anche qui basta immaginare, esiste, c'è qualche sparuto articolo ogni tanto che tende un po' a vittimizzare, però ecco, immaginiamo che appunto da tutta questa opere di attenzione, dai tamponi ai vaccini, appunto senza poi entrare nel merito, però c'è una parte di popolazione che viene sistematicamente esclusa, e che questa parte di popolazione è anche non solo immigrata, e viene esclusa proprio perché appunto non ha documenti, non ha un qualcosa che la identifica e la rende riconoscibile. Quindi questo poi si vedono dei commenti essenzialmente razzisti su questo tema: vacciniamoli perché ci serve l'immunità di gregge, e poi li ributtiamo dove stavano. Ecco, finora almeno io, è solo l'unico commento, tra l'altro da un consigliere comunale in una città italiana, che sono riuscita a leggere finora come intervento così istituzionale su questa questione. Come un anno fa appunto facevamo questa chiacchierata, questi microfoni aperti, partendo proprio da quello che era nuovo in parte per molti di noi, per quasi tutti noi, ovvero questo contenimento, no? Questo contenimento, distanziamento, abbiamo anche poi familiarizzato, abbiamo anche imparato in parte a controllare la paura, e forse ci siamo anche un po' troppo abituati a tutta una serie di forme di contenimento che praticamente non hanno nulla a che fare con appunto poi la salute di tutte e tutti. Nel senso, abbiamo visto in quest'anno il perfezionarsi di non solo i dispositivi, no? Quindi le zone rosse, i lockdown, ma anche appunto il ormai è da fine ottobre, era il 24 ottobre, non ricordo, da quando appunto tra le misure per salvare la salute di tutti e tutti è stato messo in piedi, e non è stato da lì minimamente toccato, ma neanche contestato, un coprifuoco, perché di questo si tratta, dalle 10 di sera alle 5 del mattino. Ecco, questo appunto, anche qui il parallelo con la vita dell'immigrato viene abbastanza facile. Pensiamo che queste persone che appunto arrivano in Italia sono costrette ormai a passare attraverso centri d'accoglienza, comunque strutture dove i ritmi di vita sono assolutamente controllati da altri, e questo adesso ci siamo ritrovati dopo un anno anche noi in questo, e forse è anche il caso, no, di fare una riflessione su appunto a cosa ci stiamo abituando.